voce della libera informazione.
Red Carpenter. What have you seen from the hill? Southern with fields, a station the north. Power plant tower over all.
Onda rossa 06 49 17 50. Allora riprendiamo anche oggi questa assemblea, confronto, filo diretto con chi ci ascolta, per parlare in senso ovviamente più generale possibile di questa situazione determinata da un'epidemia che sicuramente, da un contagio che sicuramente è stato all'inizio in Italia sottovalutato e affrontato in maniera inadeguata. Ne abbiamo parlato tantissimo rispetto appunto alla mancanza di corridoi sanitari, di queste polmoniti strane molto superiori alla media, che già a novembre, come è stato denunciato da molti medici di famiglia, si presentavano appunto alla loro attenzione, e anche di tutti gli aspetti che stiamo cercando di trattare, che riguardano anche le conseguenze economiche e i provvedimenti che il governo italiano sta prendendo. E, diciamo, sicuramente uno degli aspetti è quello di circolari, dichiarazioni, conferenze via Facebook, appelli del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, dichiarazioni varie e che si susseguono creando molta confusione, perché per esempio in particolare uno degli aspetti è sicuramente questi moduli che si dovrebbero portare con sé per giustificare la propria uscita di casa, che credo siano arrivati al quarto o al quinto modulo, per cui qualcuno ha detto che il virus sarà combattuto a colpi di moduli, e che insomma hanno ingenerato sicuramente molti dubbi. Fra l'altro, uno che viene per esempio descritto oggi sulle pagine di Repubblica, ma perché mai, visto che si può diciamo anche dichiarare a voce dove stai andando o se ti fermano, oppure che il modello, come è stato più volte detto, è in possesso delle forze dell'ordine che ti fermano, perché insomma uno se lo deve portare, magari riscriverlo quando va in un posto diverso dall'altro, oltre al fatto che ogni due giorni questi moduli cambiavano. Ma in particolare una cosa che ieri ha suscitato insomma molti servizi dei media, e che anche oggi sui giornali campeggia, e che è stata anche oggetto di domande all'interno della consueta conferenza stampa delle 18, è quella di questa circolare, che io non ho ben capito se è partita dal Ministero della Salute, non ho capito bene, che diceva che si poteva uscire con il proprio bambino, una persona per volta, e fargli fare una passeggiata nei pressi di casa di un'ora. Questo perché, al di là di quanto diciamo, e questo è stato detto più e più volte, sia insomma possa ingenerare problemi particolari nei bambini e nelle bambine, che all'improvviso appunto vengono sottratti anche da un tipo di relazione che per loro è molto quotidiana e molto insomma diffusa, cioè attraverso diciamo la classe in cui sono inseriti e inserite, ma anche perché sicuramente, non avendo tutti a disposizione un cortile, un giardino, un balcone eccetera, sottrarre ai bambini la possibilità di avere insomma di prendere il sole, diciamo quello che si può prendere in una passeggiata, e sicuramente può provocare anche dei problemi fisici se questo poi si protrae. Insomma, sicuramente i bambini e le bambine pagheranno pagheranno molto questa situazione, sulla quale noi non è che siamo contrari all'isolamento sociale in sé eccetera, però diciamo che magari una modulazione, una chiarezza. Però su questa circolare poi c'è stato un dietrofronte. Ieri c'era, non so se era il presidente dell'ordine dei pediatri, se esiste un ordine dei pediatri, credo sia, c'è un ordine dei medici, un'associazione, adesso non lo so, che su questo ha detto che in conferenza
la dichiarazione la riporta proprio il Corriere della Sera oggi,
dice, no, Alberto Villani, presidente dei pediatri, dice: non è cambiato nulla rispetto a questa circolare di cui si è parlato del Viminale stesso, che consentiva in qualche modo delle piccole deroghe, e dice: non è cambiato nulla, devono esserci situazioni di necessità, non c'è nessun motivo per portare a spasso un bambino di pochi mesi in carrozzina. Allora, qui detta così sembra che il problema è dei bambini piccoli in carrozzina, piccoli quindi piccolissimi, in carrozzina sono molto piccoli, e gli altri 3, 5 anni, 6, insomma c'è sempre un trattamento dell'informazione e della spiegazione anche, no? Interpretazione di queste circolari che è estremamente approssimativo. Perché per esempio sullo jogging ci sono state enormi confusioni, perché dice: correre è un'attività ludica o un'attività motoria? Per cui perché l'attività motoria è consentita ma quella ludica no, e anche qui ci sono differenti restrizioni da regione a regione. Per esempio in Campania e Sicilia è vietato passeggiate con bambini e attività all'aperto di qualsiasi tipo, altre che dicevano no, puoi passeggiare e fare una passeggiata intorno a casa. Che vuol dire nei pressi di quel... Allora qualcuno ha chiesto: ma che vuol dire nei pressi dell'abitazione? E allora vengono fuori discorsi impossibili da finalizzare, 100 metri, 200 metri, e tutto questo rimanda però poi al problema generale che è di questi giorni, cioè questo allentamento che se la mettiamo sul piano della diciamo di chi l'ha proposto, in questo caso sembra il Viminale, è anche un rendersi conto, no, per certi aspetti, che queste restrizioni creano ulteriori problematiche, li creano negli anziani, in tutte le persone, poi c'è appunto categorie che ne soffrono di più di meno, c'è chi ha persone in casa che hanno delle situazioni anche psicofisiche particolari, che il fatto stesso di dover essere assolutamente di non potersi muovere creano dei problemi all'interno stesso della famiglia. C'è poi il ragionamento appunto sui piccoli, chiamiamoli così, e quindi la distrazione, l'uscire di casa, queste cose, e poi appunto l'attività motoria. Che cosa si intende per attività motoria? Che è sempre raccomandata in tutti i manuali, da qualsiasi medico vi dice che camminate, che vi va bene. Tutto questo va in contrasto, insomma, ed è ovviamente difficile venirne fuori, perché rispetto a queste intenzioni attribuite al Viminale di allentare un po' le restrizioni, almeno in casi particolari, c'è stata da parte soprattutto dei governatori delle regioni, la Lombardia ma anche la Campania e poi a seguire la Sicilia e anche altre, un assoluto contrasto, insomma, no, non sono d'accordo, bisogna mantenere assolutamente i divieti in corso. E quindi qual è, cioè, la domanda è, dici, ma qual è il giusto equilibrio tra tutte queste necessità? Probabilmente non lo sa nessuno. Quello che possiamo, che si può vedere è che, e in qualche modo lo hanno detto anche le autorità preposte, non si parla più per esempio negli ultimi giorni di quante multe si fanno, e all'inizio i giornali le mettevano molto in evidenza dicendo: ecco, sono state fatte 40.000 multe, 60.000 multe, che sono comunque poche se pensiamo alla popolazione italiana, se quello è il totale delle multe fatte è veramente poco, anche in un giorno, voglio dire, no? Non è che sono, quindi, a significare che nella stragrande maggioranza poi la popolazione è stata macchia, diciamo pure responsabile, cioè queste misure le ha accettate, le ha anche osservate. Poi è ovvio che ci sono sempre una quota, in questo caso però sembra molto piccola, di persone che non le rispettano per diversi motivi, perché le ritengono inutili, non lo so. Però la sostanza è che diciamo c'è stata una risposta. Quindi oltre non si può colpevolizzare oltre un certo limite certi comportamenti individuali, perché ci sembra che siano adeguati alle circostanze. C'è una telefonata, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Senti una cosa, io volevo farvi una domanda, ma anche una notazione. Io ho la sensazione che su sta cosa del virus, insomma anche della quarantena, cioè sono due modi di punti di vista degli atteggiamenti dei compagni, ci può pure stare perché è un inedito pure per noi per certi versi. Da un lato ti la mette dal punto di vista di un controllo sociale a casa, no? Che vieni messo in difficoltà pure perché è controllo sociale, perché magari poi se vuoi muovere ma non puoi neanche andare a lavorare, c'hai ansie sul reddito, su come campare. Però è anche secondo me un pensare che lo Stato sta facendo questo controllo sociale perché insomma c'ha sempre sto vizietto qua storicamente. Però io ho l'impressione che da questo punto di vista secondo me questa cosa è un po' sbagliata o esagerata, nel senso che noi dovremmo invece pretendere che la sanità pubblica ci dica che dobbiamo credere, e anzi che ci dobbiamo stare a casa, però senza essere messi in difficoltà, quindi darci il reddito di quarantena, tutte queste cose qua. Però in realtà noi dovremmo ambire a quello, perché sennò lo Stato gli dovremmo dire anzi che ha fatto la quarantena troppo tardi, e non l'ha fatto per sempre per i soliti motivi economici, per non ledere i bottegari, le grandi industrie. Quindi era proprio un discorso di quasi di disciplina, cioè di dire che anche se fossimo in un altro mondo, nel mondo che vorremmo noi, magari anche noi auto-organizzando avremmo fatto una quarantena su questo modello, ma l'avremmo fatta molto prima e avremmo speso tutto quello che c'era da spendere per la sanità, tutto quello è la cosa che possiamo dire. Ma dal punto di vista di dover rimanere a casa, io anzi lo pretendo, però da certo punto di vista prendo il Stato me dai i soldi e che non fa lavorare i lavoratori in grandi spazi, quella la critica, era solo quello, cioè l'atteggiamento di fronte a questo virus.
Certo, no, per esempio che lo Stato in uno Stato come dici tu in un'altra situazione, ma anche in questa porti a casa le persone che non possono fare la spesa, che anche questo tipo d'aiuti, certo, insomma, no? Quindi
cioè, poi non ci vedete, alcuni compagni hanno un po' questa cosa del controllo, che vorrebbero uscire, io a questo punto vado a lavorare, mi sembra un po' cioè sono messi in difficoltà chiaramente economicamente, io ho capito questo, al di là poi che viene inibita proprio l'attività politica perché diventa difficile,
certo.
Però forse anche l'inedito di questa cosa, una cosa del genere è una cosa quasi esterna alla lotta di classe, anche se c'è lotta di classe pure qua, perché abbiamo visto la sanità cosa vuol dire, quando arriva una crisi del genere comunque la paghi sempre più tu. Però è un po' più esterna, anche un virus che a bocce ferme ti potrebbe colpire anche in una situazione economica, sociale completamente diversa che non sia il capitalismo, è quello che voglio dire, forse anche questo un po', forse anche voi cercate di fare questa cosa per trovare un po' una quadra su quello che è da chiedere, sulla atteggiamento anche da lei, però mi pare che pure voi dal suo punto di vista come taglio dalla trasmissione, almeno oggi è quello di che la quarantena la devi fare, insomma, senza sta, però neanche essere colpevolizzato, appunto non è che io mi affaccio al balcone ma prendo con quello che fa jogging,
certo.
Però mi sto c'ho delle persone che stanno a lavorare e non adesso. Comunque vi ringrazio, vi continuo a ascoltare per altri.
Sì, grazie a te.
Ciao.
Sì, certamente direi che il punto è questo, è comunque una contraddizione questa che viene indotta non solo nei comportamenti individuali ma anche nella dimensione collettiva, perché è giusto l'osservazione che faceva il compagno che ha chiamato, e cioè la presa d'atto che certe misure sono necessarie credo sia fuori discussione, e il problema è conseguentemente l'entità di queste misure e soprattutto diciamo i provvedimenti che possono alleviare le difficoltà che queste misure comportano, per cui citava il discorso del reddito, la perdita del posto di lavoro, quindi tutte queste provvidenze di carattere sociale che hanno poi delle puntualizzazioni specifiche a seconda delle categorie di persone che perdono il lavoro, e questo è un argomento, e quindi come sopperire a questa mancanza di reddito improvvisa che viene, e dall'altra anche lo svolgimento della vita quotidiana, cioè pensiamo per esempio a tutta anche le categorie delle badanti, no? Cioè la badante, il problema è duplice, perché uno è per la badante che perde il lavoro, non è tutelata, sono lavori che non hanno nessun tipo di tutela e sono tantissimi. L'altro è per le persone che erano assistite dalle badanti, chi li assiste adesso se la badante non può andare da loro? Quindi effettivamente questa concatenazione di eventi è vissuta, la vediamo un po' tutti come una contraddizione anche nostra, che certo trasferendola in termini politici vuol dire che comunque anche in un sistema diverso, come diceva chi ha telefonato prima, dice, l'avremmo affrontata, l'avremmo dovuta affrontare, e il problema che sarebbe stata affrontata probabilmente in termini diversi è che questo sistema non è stato in grado di fornire, a cominciare come dato principale proprio dall'assistenza sanitaria. Quindi certamente torniamo al fulcro centrale di tutta questa vicenda, che è la salute, nel caso specifico l'approntamento delle misure preventive di cure eccetera eccetera per un'epidemia, nel caso generale la salute come argomento e principio tutelato, chiamiamola pure in causa questa volta dalla stessa Costituzione, ma che non è solo la cura quando ti ammali, la salute dovrebbe essere mettere in atto tutti quei provvedimenti per non farti ammalare, e quindi non solo un discorso di prevenzione ma uno svolgimento di vita che ti espone quanto meno possibile a inconvenienti di ogni tipo che minino appunto la salute. Se pensiamo, la prima cosa che mi viene in mente è la salute sui luoghi di lavoro, per dirne una, certamente non siamo indietro, siamo assolutamente distanti da questi bei criteri, da questi bei principi che spesso sono enunciati nelle leggi, nelle costituzioni addirittura, ma che poi in pratica non sono affatto applicati come si vorrebbe.
Poi c'è anche l'aspetto, insomma, di tutte, come dicevo all'inizio, le comunicazioni contraddittorie, no? Che arrivano, la discrezionalità delle forze dell'ordine, anche l'esercito lo fa, no? Per esempio, di fermarti e di decidere lì per lì, a seconda di chi hanno davanti e come magari gli gira in quel momento, se hai sufficienti motivi per essere fuori casa o se non li sai, insomma è un po' una giungla che ovviamente aggiunge problemi e problemi. Per quanto riguarda colf e badanti, non hanno tutele, questo lo vediamo da un articolo dell'Avvenire di ieri, non hanno tutele, per loro non è previsto cassa integrazione, cose del genere, e ci dice sempre lo stesso articolo che c'è stata un'interruzione, anche se momentanea, poi ci sono stati anche licenziamenti, che del rapporto di lavoro e quindi della retribuzione, che riguarda addirittura il 60% degli 860.000 lavoratori regolari, che quindi non ricevono retribuzione. E fra l'altro consideriamo che questa è solo una parte delle persone che lavorano, perché le stime parlano di 2 milioni tra colf e badanti, di cui appunto solo 859.000 sono emergono, cioè hanno un rapporto di lavoro, contributi eccetera eccetera. Allora quali sono, diciamo, le soluzioni? Le soluzioni non sono soluzioni, perché c'è l'interruzione del rapporto di lavoro, c'è l'erogazione, la possibilità di fruire di ferie, però le ferie sono quelle, sono un mese, quindi non, poi consideriamo anche chi lavora per esempio a ore, quindi in diverse famiglie, ci sono stati licenziamenti. e qui si parla addirittura di famiglie che preferiscono che queste persone non vengano a casa per ovvi motivi, ma sono le stesse persone che lavorano che ovviamente hanno gli stessi motivi per non andare nelle case, anche perché appunto per quanto riguarda le golf spesso non è un unico rapporto di lavoro ma sono vari rapporti di lavoro. E un'altra possibilità è quella di fare un anticipo del TFR, ovviamente mettendo tutto nero su bianco, che però insomma non è che tutti se lo possono permettere. Comunque questa potrebbe essere una possibile soluzione. Rimane il fatto che queste settimane, che queste persone, soprattutto quelle che lavorano in nero, non hanno poi nessuna copertura di alcun tipo, pur essendo insomma un numero molto grande di persone appunto che fanno questo lavoro. E sono aumentati poi a marzo i contratti di lavoro, quindi le regolarizzazioni, strano uno direbbe proprio in questa situazione in cui
qual è il motivo per cui sono aumentati?
È perché magari da parte di chi ha un po' più di, diciamo, come si dice, di coscienza, di cercare appunto di mettere al riparo per quanto possibile queste persone che magari fino a quel momento hanno lavorato in nero. Non credo che sia tutta questa ricerca di badanti e golf, visto appunto quello che ho detto prima. E c'è un'altra cosa di cui volevo parlare, sempre legata alle, diciamo, alla possibilità di intervenire quando c'è un ridotto guadagno, addirittura la mancanza di guadagno, che è dei fondi che il governo ha dato, che in questo momento non sono in grado di quantificarli, ma sicuramente pochi, affidati ai comuni. Mi pare che si parlava di 400 milioni, ma non ne sono sicurissima se questa è la cifra riferibile a questo aspetto. E per esempio il Comune di Roma ha pubblicato sulla sua pagina coronavirus, oltre a tutte le cose, come funziona l'AMA, come funzionano i mezzi, come funziona il Comune, la fornitura addirittura dei dipendenti comunali di mascherine eccetera, e si parla appunto di questa possibilità di accedere a un sovvenzione che non ho capito bene se è una tantum oppure possa avere, diciamo, una cadenza mensile, ok, che era all'interno di questa pagina del Comune di Roma. Io l'ho ricercata proprio poco fa, era in fondo a tutte le disposizioni di cui ho parlato, è del 31 marzo, ma non l'ho trovata, però mi ero segnata il link e quindi vi posso dire che è diretta alle persone, sono buoni spesa, dovrebbero essere erogati alle famiglie insieme a altre iniziative, dice la sindaca, che stanno mettendo in campo per i più fragili. Quindi sono buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari o di prima necessità, e li elenca anche diffusamente. Ci sono tre fasce: fino a 300 euro per nuclei familiari composti da 1 o 2 persone, 400 per nuclei familiari da 3 o 4 persone, fino a 500 da 5 persone in più. C'è un modulo di domanda che deve essere inviato via mail ai municipi dal 31 marzo qui e fino al 16 aprile 2020. E ci sono però ovviamente delle regole, per cui se si è già beneficiari di aiuti già dal comune, non si può accedere a questo contributo. Inoltre non è chiarissimo, insomma, se ci sono limiti di reddito, che c'è un modulo che adesso vado a vedere, così non me lo fa vedere.
Intanto lo cerchi, qui è arrivata adesso la notizia, credo sia girando un po' su tutti gli organi di informazione: a Bologna morto per coronavirus il primo detenuto, quindi c'è una vittima accertata. Poi magari potremmo dire che ammalati erano già stati casi di coronavirus tra i detenuti, erano già stati denunciati ed era uno dei motivi delle proteste che ci sono state già da parecchio tempo in molte carceri italiane. Questo è il primo denunciato ufficialmente, è un italiano di 76 anni e pare fosse affetto da altre patologie al solito, ma al di là di tutto È impressionante questa cosa, a 76 anni insomma in carcere e muore di coronavirus. Una telefonata, pronto?
Pronto, ecco, c'ho il modulo che accennava prima Antonella, perché questa notizia insomma inquietante, eccetera. E sulla richiesta assegnazione dei contributi economici a favore delle persone in disagio economico, questo è il Comune di Roma, è indirizzata al municipio, e si mettono i dati anagrafici col codice fiscale, e c'è una autodichiarazione che chiaramente non deve essere un'indagine, altrimenti si va incontro a delle cose, diciamo, a degli articoli di legge,
sanzioni, certo, sì, se per dichiarazioni mendaci, come si dice,
sì, certo. E dichiara, allora il richiedente per sé, per suo nucleo familiare, deve dire che a parte non ha presentato domande in altro municipio, la stessa domanda, poi di avere la residenza nel municipio a cui viene inoltrata la presente richiesta, altra casella, di essere impossibilitato o a raggiungere impossibilitato a raggiungere la propria residenza. Quindi non so, penso a tutti quelli che stanno senza residenza, che stanno in occupazione e via dicendo, insomma, essere impossibilitato a raggiungere la propria residenza significa che magari tanti stranieri non possono tornare nel loro paese, quindi,
certo.
E quindi se sono insomma nelle grazie dell'elemosina che insomma ricordiamo 400 milioni a Roma saranno in base un po' alla popolazione di Roma, dovrebbe essere intorno a 7 milioni di euro. E la cosa che prima ti ho accennato, 300, 400, 500 euro a famiglia e fino a 300 euro, fino a 400 euro a seconda del numero di figli, e fino a 500 euro se hanno 5 più figli. Chiaramente così formulato in modo che fino non significa quella cifra, insomma, significa che a seconda del numero delle richieste, insomma, si sono ovviamente premuniti e mantenesse fatti, insomma, se le richieste sono tante, chiaramente questa cifra non saliva a fornire 500 euro a famiglia. Questo dovrebbe essere una prima tranche di 400 milioni, che può essere la successiva, forse tra qualche settimana, quasi un po' gli andamenti degli eventi, eccetera, di altri 400 milioni, e finisco questo modulo. E poi dice il Presidente: non si deve beneficiare di cittadinanza o di altri sostegni, e sostegni economici, eccetera. Però poi, questo è ovvero chi sta poi con rapporto insomma pregresso in qualche modo o con sostegno dei servizi sociali del municipio e del comune, e non può beneficiare gli altri, come si fa a individuarli? Ovviamente si dice non questo in un modo, ovviamente c'è scritto insomma, anzi nella lettera, insomma, una cosa, insomma, una nota che faceva ieri Roma Capitale, e insieme alle parrocchie o le associazioni di base del territorio devono individuare la platea degli invisibili, insomma, mi fa un po', insomma, un po' pensare in qualche modo sta cosa. E poi non bisogna essere di avere disponibilità economica sui conti correnti bancari sufficienti per l'acquisto di beni di necessità,
che è un po' vago, sono... insomma, voglio dire, se c'ho 100 euro sul conto, cioè, che certo, se ce n'ho 5.000,
anche perché si era proprio ventilato questa ipotesi che si poteva accreditare direttamente sull'IBAN questi brigoletti, insomma, no? Vabbè, questa è la cosa. E io, scusate, ho promesso un attimo la cosa per raccontare brevissimamente, insomma, l'episodio che è successo a un compagno, tra l'altro un compagno giovane che viaggia molto nel mondo, che praticamente corrisponde pure con la radio, eccetera, insomma, era partito alcuni mesi fa per andare in Sud America, è stato molto in Cina, eccetera. E insomma, si è ritrovato poi a far fronte alla necessità del ritorno, eccetera, e quindi a tutte le gestioni. Praticamente quello che è successo è che si hanno qua. Il consolato italiano lì ha organizzato poi un aereo, alla fine questo aereo era stracario, cioè si sanno, sono due aerei che stanno tre bisogni da una parte e dall'altra, insomma, Stratino, Stratino, quindi la vicinanza, il merito, il rispetto, insomma, stanno alla salute, e hanno fatto pagare 1.000 euro di tasca, insomma, che poi gli ha regalato il coso. È arrivato, insomma, poi in qualche modo, facendo scalo in Italia, poi è arrivato aggiornato da altre parti, insomma, dove abita, e per essere confinato 14 giorni insieme, insomma, fortunatamente insieme ai suoi familiari, dentro una casa, che per io insomma non può uscire, perché se noi ne conseguiamo per le pene. E questo è quanto. La batturina la retta, l'ultima cosa, la batturina è una freccia che ho fatto sul regno qualche giorno fa, la ministra dell'interno, la Borghese, diceva: ah, spero di andare in vacanza quest'estate, come dire, la speranza è come Dio.
Scusa, non ho capito bene questa cosa della vacanza.
Sì, la ministra è una freccia che compariva un paio di giorni fa, ma non è più nevuro, insomma. È una dichiarazione al ministro dell'interno Lamorgese, sì, che diceva: spero di andare in vacanza, vero, che insomma si ottenga un po' l'euro, eccetera, eccetera. Poi anche, insomma, con buona pace di tutti quei milioni che sappiamo, insomma, che è stato che lui ha avuto altro che in vacanza.
Probabile, ciao, è probabile.
Ciao, scusa.
Ciao, grazie.
Scusa, ciao,
ciao.
Abbiamo ricevuto intanto una telefonata che è caduta la linea. Io ho visto ieri che c'era un'intervista, non ricordo in quale canale, al procuratore Gratteri, che non mi ricordo se sta in Calabria, e questa ascoltatrice ci diceva che durante l'intervista ha dichiarato che non esiste luogo più sicuro del carcere dal punto di vista di chi sta fuori e quello ci sarebbe. Insomma, fra l'altro, tempo fa ho visto che erano cominciati a uscire dei dati ufficiali. Voi sapete, insomma, che ci sono state proteste forti all'interno delle carceri.
Continua la battitura
e
tutti
continua
i giorni
la battitura
qui a Roma,
anche da parte, insomma, di chi non sta in carcere. C'è questa diciamo questa iniziativa di battitura contemporanea, no? Col carcere, con pentole sulle ringhiere dei balconi, eccetera, proprio in solidarietà alle persone detenute. E era una cifra che dava una percentuale, insomma, un numero superiore a 100 fra gli agenti penitenziari e molto molto inferiore fra i ristretti, diciamo, come vengono chiamati e chiamate. E questo ci perplime un po', ecco, perché sicuramente la contiguità può far passare dalle agenti ai reclusi e viceversa il contagio, però insomma questa discrepanza mi lascia un po' perplessa.
A me ha colpito in questa notizia il dato che, cioè, c'è una persona di 76 anni che sta in carcere. Mo io non lo so che cosa aveva fatto, ma a 76 anni devi stare ancora in carcere? Io non lo so, ma non so chi sia questa persona, questo detenuto che è morto, però fa effetto, insomma, c'è poco da fare. Si sono chiesti, i detenuti l'hanno chiesto con le loro proteste, misure alternative in questa situazione di emergenza di vario tipo. Il ministero dice che le ha fatte, abbiamo sentito circa una settimana fa la diretta e l'interrogazione in aula del ministro Bonafede, insomma è stata ridicola per molti versi, perché proprio dice: sì, abbiamo fatto 150 arresti domiciliari, veramente pochi, braccialetti elettronici sostitutivi per mettere fuori le persone, annunciati, non si sa se sono arrivati, che tipo di cosa. La sostanza è che le carceri sono un focolaio, rischiano di diventarlo molto grosso, e poi arrivi a queste notizie del primo detenuto ufficialmente morto, poi non sappiamo se ce ne sono stati altri riconducibili a questa situazione, però adesso c'è e guarda caso, insomma, tra l'altro una persona di 76 anni che ti dice: ma che società è quella che poi tiene in galera a quest'età le persone? Insomma,
che poi se c'è una discrepanza fra i numeri dei morti per coronavirus, no, reali, e cioè come si dice certificati, e quelli reali, figuriamoci se magari anche questo non accade all'interno delle carceri. E poi ci sono anche notizie di suicidi, e questo l'abbiamo visto, non parlo del carcere, parlo in genere, l'infermiera e anche altre situazioni. E ieri è arrivata questa notizia del suicidio di viene da Repubblica ieri, io però Repubblica Online non l'ho sentita riprendere da nessuna parte. Comunque è un ragazzo che viveva a Milano, di origine senegalese, 25 anni, che dice Repubblica alla notizia di essere stato messo in cassa integrazione, si chiude nel bagno, apre la finestra e si getta nel vuoto. E questo non è, diciamo, non è questo il caso, ma per esempio stiamo ricevendo segnalazioni di persone che si trovano in casa con parenti assistiti già dai dipartimenti di salute mentale, da psichiatri pubblici eccetera, che ovviamente stanno patendo moltissimo questa situazione, non solo perché nelle loro condizioni una restrizione al movimento sicuramente è più difficilmente assimilabile, metabolizzabile, diciamo, che in altri casi, ma anche perché tutta una serie di interventi che non siano semplicemente la pillola sono venuti a mancare, perché sicuramente l'accesso a DSM non c'è, c'è possibile magari un accesso telefonico, ma questo oltre a mettere loro in condizioni estremamente rischiose rispetto all'evoluzione della loro patologia, sicuramente mette a dura prova anche le persone di famiglia che vivono con loro. Questo sicuramente argomento lo riaffronteremo in seguito in modo più ampio e più circostanziato, però ragioniamo che tra i casi di continuità dell'assistenza che vengono affermati appunto dal servizio sanitario, oltre a quello dei malati oncologici, anche qui ci sarebbe da discutere molto, c'è quello appunto delle persone che hanno patologie psichiatriche, diciamo così, per sbrigarci, e che invece rispetto all'assistenza, quando ce l'avevano, perché non è scontato per niente, che ricevevano prima, che ha varie forme, e adesso si trovano a dover magari parlare al telefono con qualcuno che nemmeno conoscono e a ricevere indicazioni probabilmente generiche di sostegno farmacologico, forse un po' un ossimoro, ma insomma passatemelo, che invece sono, diciamo, terapie che vanno continuamente aggiornate, valutate sull'evoluzione del quadro e così via. Insomma, quindi anche questo, oltre a tutta una serie di situazioni che possiamo chiamare di depressione, così tanto per capirci, che sicuramente la mancanza di relazioni, la mancanza di anche di una certa libertà personale, perché no, possono sicuramente in generale. Pensiamo a tutte le persone che vivono sole, io non dico soltanto quelle che magari appunto hanno problemi e andrebbero assistite proprio nelle cose quotidiane, la spesa, l'assistenza medica eccetera, ma anche le persone che vivono sole, che sicuramente, oddio, qualcuno potrebbe dire che anche in situazioni di convivenza si possono verificare situazioni appunto di aggravamento dei rapporti e quindi della condizione psicologica, però insomma io penso che chi si trova da solo o da sola abbia un peso magari maggiore, così intuitivamente.
E questo riguarda la sfera della salute mentale, no? Facevi riferimento a questi casi, ma c'è il dato generale di quella che è l'ADS, l'assistenza domiciliare sostitutiva, mi sembra che si chiami così in sigla, che è molto diffusa, che è stata incentivata già da parecchi anni proprio per un'altra delle forme di razionalizzazione, così fu presentata, del sistema sanitario, costi, benefici, tutti questi bei ragionamenti qui, dice, piuttosto che riempire gli ospedali, le cliniche di malati e quindi l'ospedalizzazione, dice, questa va ridotta al minimo, questo è il principio, e va sviluppata al massimo, viceversa, le forme sostitutive che nel caso specifico, quando applicabili, sono appunto l'assistenza domiciliare. Allora, qualche notizia l'abbiamo avuta, è negativa, ma proprio avere il polso della situazione anche qui, quindi la segnalazione, invitiamo ascoltatori e ascoltatrici a dirlo, a segnalarlo questo, no? Perché anche qua il sospetto, per non dire la certezza, è che tutto questo abbia avuto un crollo, ci sia stato un crollo proprio nell'assistenza domiciliare, perché non sempre è fatta dal personale medico specializzato, in alcuni casi sì, lo fanno direttamente le ASL territoriali che appunto mandano gli infermieri e infermiere a curare questi pazienti, seguirli eccetera eccetera. In altri casi sono forme date magari in appalto a cooperative che gestiscono queste cose, no? E anzi direi forse che è il grosso che è dato in appalto a questo tipo, l'assistenza domiciliare è data in appalto a che in tempi normali già vengono denunciate, diciamo, carenze, inadempienze, cose di questo tipo. In tempi come questi probabilmente si assiste veramente a un crollo delle prestazioni, perché gli stessi che le devono fare si sentono a rischio, sono a rischio per loro stessi, ma anche perché magari potrebbero essere portatori e quindi portare in casa dell'assistito il contagio. Quindi questo è un altro degli aspetti, diciamo così, critici che nella società ideale con cui insomma ci piacerebbe, in cui ci piacerebbe magari vivere, non è che spariscono, ma sicuramente vengono affrontati in modo diverso, anche perché si vorrebbero ridurre le situazioni che portano a questo stato di cose. Cioè, la società ideale teoricamente, e sottolineo teoricamente, ci si dovrebbe ammalare di meno, la salute dovrebbe essere uno dei primi aspetti da tutelare. Non siamo in queste condizioni, ne siamo ben lontani, ma l'obiettivo, lo sforzo è sempre quello, nei limiti del possibile e nelle capacità di mettere insieme delle azioni, questo stato di cose possa essere, se non cambiato totalmente, ma almeno migliorato. Non so se
no, ci segnalavano che c'è una circolare, però io, ecco, ringrazio molto la compagna che ha telefonato, però poi quando non preferisco non andare in diretta, magari potremmo fare delle domande in più. E comunque ci diceva, c'è una circolare che dice che sono i medici di famiglia, ma questo io l'avevo già sentito, che devono assistere a domicilio le persone colpite da Covid-19 ma non ricoverate in ospedale. Però poi questa circolare non ha le istruzioni operative, proprio perché ancora i mezzi di protezione sia dell'operatore che del paziente non sono disponibili. Stamattina leggevamo quell'articolo di due medici di Brescia di famiglia che avevano detto, dice, noi a questo punto abbiamo speso 3.000 euro per le mascherine e per tutti gli altri supporti, perché ovviamente hanno dovuto comunque vedere dei pazienti di persona. E quindi questo, insomma,
tra l'altro acquistate su Amazon, e questo fa veramente imbestialire,
lo so,
non solo
la speculazione,
il danno,
che c'è,
ma poi la beffa
enorme,
che arricchisci questi pescecani internazionali, insomma,
che non hai nemmeno la garanzia, che poi, perché io sono andata sul sito di Amazon per vedere appunto com'era la situazione, i prezzi sono un pochino scesi rispetto sì, vabbè, parliamo sempre insomma di cifre che non hanno nessun riscontro reale con i costi di produzione, con un onesto guadagno, usiamo questo termine, ma sono tutte identificate come antipolvere. E questo
antipolvere,
mi chiedevo perché, quindi nessuna è classificata come presidio sanitario.
Assolutamente.
E questo
no,
fa pensare, no, che ci sia qualche fregatura sotto e che comunque sia una cautela. Poi Soros ha dato 1 milione di euro, che per lui sono veramente briciole, non si sa a chi, non ho capito bene a chi. E però poi, ecco, che io lo dico spesso, come in tutte le guerre c'è chi patisce e chi ci guadagna, pensiamo alla borsa nera, no, per esempio. E qui chi ci guadagna sono veramente tanti.
Sì, le mascherine antipolvere sono quelle che chi fa dei lavori in casa, chi l'ha fatti, gli è capitato di farli, te le vende il ferramenta, sono quelle proprio giusto per non essere investito quando fai, usi un trapano, un aggeggio del genere, ma non so assolutamente presidi sanitari, insomma, se poi Amazon ti manda queste, appunto, ancora peggio, e fa veramente imbestialire. Ma tornando al discorso delle restrizioni, dei vincoli e così via, il discorso è, c'è un'altra telefonata, allora la prendiamo. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno
a tutte, buongiorno a tutti. Prima ho sentito l'intervento di un compagno sui 400 milioni di euro, sulle famose briciole, no?
Sì.
Il governo ha stanziato, insieme con l'anticipo di 4 miliardi e 300 milioni, che appunto è solo un anticipo di fondo di solidarietà già previsto da erogare tra due mesi. E volevo un attimo dare alcune informazioni dopo che ho fatto questa analisi, perché insomma dare il significato di questi 400 milioni di euro, penso che sia di queste briciole, potrebbe essere un indicativo di come si sta muovendo il governo. E in particolare questi 400 milioni sono ripartiti all'80% in base alla popolazione del singolo comune, e solo il 20% di questi 400 milioni sono ripartiti sui singoli comuni in base alle effettive esigenze delle persone che stanno male. Che significa questa cosa? Che è una scelta politica forte, insomma, da parte del governo, che va non ad alleviare le sofferenze di chi sta messo peggio, ma fa differenza anche tra chi sta messo peggio, perché per esempio secondo i conti della Coldiretti in Lombardia ci sono una platea di un certo tipo, numerica di un certo tipo, ma i fondi che vanno in Lombardia sono molto più numerosi di quelli della Calabria, dove invece c'è il doppio dei poveri in sofferenza, secondo i dati della Coldiretti. E facendo i conti in questo documento, che poi magari vi spedisco per avere un quadro, diciamo, più puntuale, Lombardia, il singolo beneficiario potrebbe, usiamo i condizionali, avere una media di 234 euro per fare la spesa per i generi di prima necessità, e quindi sufficienti da un conto, insomma, così al volo.
234, scusa, mensili, come, o una tantum?
No, è una tantum. Ah, una 400 tantum. Milioni di euro sono una tantum, okay.
Una tantum.
Quindi non avevo detto giustamente, sì. È una tantum. Quindi questa cosa può, a seconda di come spende questi soldi, di dove li spende, può alleviare le sue sofferenze tra 3 e 7 settimane, non di più. Però in Calabria, per come sono stati ripartiti i fondi e per come ci dice la Coldiretti quali sono quante sono le persone in sofferenza, invece che 234 euro in Calabria la media del singolo diciamo del buono, insomma, è di 60 euro pro capite. Quindi in calabrese si può mantenere tra una settimana e 12 giorni, cioè, quindi sta cosa è veramente andata a litigare briciole come al solito. In più Conte invece che insomma far sì che la grande distribuzione organizzata, che sta facendo enormi profitti in questo periodo e da esperienze di contatti personali, purtroppo sulla pelle di chi ci sta a lavorare, perché gli fanno fare anche turni,
certo,
da 12 ore adesso,
certo,
cioè non è che dici assumi qualcun altro, mandi a casa qualcuno un po' meno di ore e lo fai lavorare, no, aumentando i profitti sfrutta i lavoratori ancora di più, gli fa fare turni più massacranti, più lunghi, e ovviamente a ritmi che, come avete capito, insomma, ci siamo andati tutti a fare la spesa, ben più elevati di quelli di prima. E Conte che cosa ha fatto? Si è appellato al buon cuore della GDO e ha chiesto se per favore possono fare degli sconti tra il 5 e il 10%,
sì,
non
sì,
di più.
Sì, ce lo ricordiamo, cioè, sì.
No, questo è il quadro, diciamo, normativo, fa abbastanza specie. Il problema grosso che poi è stato fatto è che i criteri per erogazione di questi bonus sono demandati ai singoli comuni e in particolare agli assistenti sociali. Ora, l'ANCI è contenta di questa cosa. E succede che adesso gli assistenti sociali, che sono in difficoltà in tutti i comuni per i famosi tagli e ovviamente tutto quanto, si trovano non solo a dover gestire le domande che devono essere fatte dai beneficiari, e spiego a tutti quanti, non è che tutti i comuni prevedano le istanze di parte, cioè se io sto a morire di fame, ma l'assistente sociale già mi conosce, può essere segnalato dagli assistenti sociali in alcuni comuni, in altri comuni invece è necessario fare domanda a prescindere, quindi questa differenza crea ovviamente dei problemi a chi non è informaticamente molto, molto avanzato, nei comuni dove le disciplinari dei singoli municipi hanno deciso che tu devi fare comunque istanza di parte, e se c'hai già un reddito di cittadinanza o un altro sostegno, te metti in coda, questa è una decisione che invece vale su tutto il territorio nazionale, poi se avanzano i soldi qualche cosa ti arriva pure a te. E andando avanti con questa mia breve analisi, il governo ipotizzava buoni da 300-400 euro a famiglia, quindi una platea di 1.000.000-1.300.000 famiglie massimo, quindi 2.500.000-3 milioni di persone coinvolte, sempre se tutto va in porto, ma con criteri restrittivi che ha fatto tocca vedere. In più gli assistenti sociali non solo devono gestire questa mole di domande che gli arriverà in questo periodo dove lavorare comunque è difficile, quindi ci immaginiamo per loro andranno in difficoltà, ma in più devono gestire pure i rapporti col terzo settore, che è stato interessato da questa determina della protezione civile di 400 milioni di euro, che possono quindi parrocchie, banche alimentari eccetera eccetera intervenire. E non solo, ma gli assistenti sociali devono pure mettersi in contatto con i commercianti, perché l'altro collo di bottiglia di questa cosa, che passa tutto per l'assistenza sociale, è pure che i commercianti devono comunicare al comune la disponibilità a partecipare all'iniziativa, perché si potrà fare la spesa solamente in quei negozi che appoggiano questa cosa. Ora 400 milioni di euro sparsi su tutto il territorio nazionale, eppure per i negozianti in Songra, che visti i soldi che stanno non ci pensano, tra l'altro non ci pensano neanche a fare uno sconto del 5-10% con una domanda così in forte crescita, ma mica sono scemi, ok? Mi meraviglierei al contrario.
Poi c'è anche il discorso che si va con un buono che deve essere rimborsato dal comune, se ho capito bene, quindi campacavallo.
Sì, però pare che sempre nell'ordinanza c'è scritto che entro il 31 marzo questi soldi già arrivano ai comuni, questi 400 milioni di euro, ok, questo c'era scritto, ok, questo tocca vedere se gli sono arrivati, insomma la tesoreria comunale lo saprà meglio di noi, però insomma era questa l'indicazione, quindi forse già stanno le disponibilità, ma la lentezza che ci sarà con gli assistenti sociali che devono gestire i beneficiari, chi fa richiesta, chi devono segnare loro autonomamente, e le società del terzo, le onlus del terzo settore che danno una mano, parrocchie, banca alimentare, che si devono mettere in mezzo pure loro, e in più i commercianti che devono fare richiesta, con cui devono essere fatti stipulati dei contratti, cioè tra l'altro, e tutta sta cosa per darti dei buoni che possono essere anche erogati neanche in forma cartacea, cioè va là, il commerciante c'ha un elenco, tu stai nell'elenco, ok, te do questi soldi, mi metto da parte lo scontrino, in tutto ciò per non dare i soldi sui conti da gente che c'ha bisogno, che mi sembra se il provvedimento era per dare una mano al volo alle persone, come è stato giustificato, è assolutamente insomma faraginoso.
No, perché poi ti dicono, se tu hai visto che hai fatto questo esame preziosissimo, che sono elencati almeno sul sito del comune, mi pare, proprio tutto quello che ti puoi comprare, per cui se glieli metti sul conto vanno in balocchi e profumi, no?
Certo, specie in questo periodo, no, perché chi sta messo peggio è un, scusate, è un coglione che non sa come deve spendere i soldi per la vita sua, e questa è la considerazione che sta anche dietro alle misure precedenti tipo reddito di cittadinanza, quindi te trattano come un, non lo so, un deficiente totale, che tra l'altro se va a sperperare i soldi chissà per quali motivi. Infine concludo, nel documento che poi magari vi spedisco, io sto a Marino e ho fatto pure un'analisi puntuale di quello che è successo a Marino. La cosa caratteristica in tutto quello che succede a Marino è che qualche mese fa gli assistenti sociali che conosco si sono un po' ridotti di numero, ho chiesto perché, non mi è stato detto, e praticamente perché erano contratto a tempo determinato tra Marino e Ciampino, che fanno parte di un distretto sanitario della ASL RM6. Bene, c'erano questa precarietà e questi assistenti sociali, che erano tra l'altro molto, anche molto competenti, molto disponibili, umani e pure bravi, e sono stati mandati via. Gli hanno fatto fare un concorso con altre 160 persone, quasi tutte ragazze e donne da quello che ho visto, e sto concorso c'era una prova preselettiva che a febbraio è stata annullata proprio per coronavirus. Quindi mo c'è sta più o meno un numero ridotto di assistenti sociali in una situazione in cui servono assistenti sociali, perché il virus maggiore qua è purtroppo, oltre al coronavirus, senza nulla toglie, è pure la precarietà. Quindi io, se scelte scellerate, poi ti pagano nel momento del bisogno, e vediamo quanto saremo disposti a tollerare una situazione simile. E quindi c'è pure questa cosa particolare, che appunto in questo momento c'è una poca disponibilità degli assistenti sociali, quando è ne richiesta, insomma sterminata probabilmente, ma in questo periodo perché appunto ci stanno degli aspiranti che già ci lavoravano, ma si sono dovuti rimettere in gioco a fare un concorso che è stato bloccato perché non sapevano fare i concorsi.
Bene, grazie mille, perché questo, diciamo, questo lavoro che hai fatto è molto importante, quindi mandacela sicuramente, così ce la studiamo meglio. E in ogni caso ricordo che almeno nel comune di Roma si può fare questa domanda fino al 16 aprile, con tutto quello che tu hai comunque giustamente.
Ah, quindi c'è un termine di scadenza?
Io ho visto sul sito, sì, che è il 16 aprile.
Invece, perché qua nel comune nostro, quindi pure queste sono differenti le cose, attenzione, leggetevi, dico a tutti quanti, nel vostro comune qual è il disciplinare, non solo il modulo ma pure il disciplinare, cioè quello che il regolamento è un po', certo, più lungo, le 4-5 pagine, perché qua a Marino c'è solo la data d'inizio, che dal 6 aprile cominciano a ricevere domande. E non c'è una conclusione, quindi forse le svolgono in itinere le valutazioni e cominciano a darti i soldi, non lo so. E invece al comune di Roma c'è stata una data
dal 31 marzo al 16 aprile.
Al 16 aprile,
che okay. Io comunque l'ho trovato solo oggi, l'avevo cercato, vabbè, sarò pure io incapace, ma insomma,
no,
questo
è
quanto.
È complicato la storia, vabbè, vi mando.
Grazie, grazie, okay. ciao.
Comunque la cosa iniziale che diceva compagno, cioè il bonus che si traduce per il lombardo, l'abitante medio lombardo, in 234 euro e per il calabrese in 60 euro, è fondamentale. Sembra una presa in giro, ma è tutto impostato così, cioè questo riguarda anche l'autonomia differenziata, ma se pensiamo ai LEA in campo sanitario, livelli essenziali d'assistenza, e i LEP, i livelli di prestazione su cui si ragiona di queste cose, il criterio è esattamente quello. Pronto?
Sì, ciao.
Ciao.
Ciao, senti, io non so se già ne avete parlato oggi, perché ho sentito un po' intervallata la trasmissione, però volevo, ecco, dare un paio di informazioni sui mutui e i prestiti. Ho provato a chiamare per chi è in cassa integrazione. Ho chiamato la banca, insomma, dove io ho il mutuo, e le indicazioni che mi sono state date è che inizieranno a valutare le richieste di sospensione dal 15 di aprile. La valutazione poi verrà data entro il 15 maggio, e quindi, insomma, mi diceva il ragazzo del call center che chiaramente la prima rata di mutuo, che eventualmente viene valutato, appunto, che si possa interrompere, verrà fatta da giugno, quindi, insomma,
quindi è sospeso fino a giugno?
No,
al contrario, inizia a giugno.
Ho capito.
Da giugno,
quindi adesso, insomma, la devi pagare, perché comunque il rischio di incorrere poi basta non pagare una rata per entrare in un girone dantesco.
Chiaro. Sì, insomma, quindi queste le informazioni, appunto, che danno ovviamente in televisione, in giornali, eccetera, che è come se già fosse possibile interrompere il pagamento del mutuo, non sono reali, almeno, appunto, per quanto riguarda la mia banca. Mi hanno detto hanno dato la possibilità di inviare prima del 15 aprile una richiesta di sospensione per casi urgenti, che viene valutata, insomma, prima di questi termini, però non ha saputo darmi quali sono le indicazioni, insomma, quali sono questi casi urgenti, e soprattutto non è ancora chiaro se possono valutare che, prendendo l'80% dello stipendio, comunque tu sei in grado di sostenere il costo del mutuo. Quindi questo per quanto riguarda i mutui. Per quanto riguarda i prestiti, ugualmente, io avendo un prestito ho chiamato per verificare se era possibile sospenderlo, e mi è stato detto di no. Secondo
me, scusami, presso una banca o presso una finanziaria?
No, presso una finanziaria. E quindi, appunto, anche per i prestiti non so quali sono, appunto, le finanziarie o le motivazioni che possano essere date per essere interrotti, però, appunto, non è così immediato e non è così generalizzato, insomma, per chi si trova in difficoltà. E qualche giorno fa sentivo Travaglio che diceva appunto, ma in fondo pure che non sono immediate queste misure, la gente, a parte rari casi, ha la possibilità di per alcuni giorni di far fronte a queste a questi pagamenti. E appunto vorrei ricordare che invece già normalmente
si arriva a malapena, certo,
arrivano a fine mese con 20-30 euro sul conto, e che quindi chiaramente la sospensione oppure la riduzione del salario comporta grosse difficoltà.
Sì, che poi non è che uno si carica di un mutuo e si compra casa perché c'ha belle idee immobiliari, ma perché alla fine paradossalmente certe volte il mutuo è inferiore allo stesso affitto.
Sì.
Quindi se lo fai trentennale, eccetera, no? Quindi Travaglio proprio parla dal suo ombelico, no? Perché lui comunque sa bene, che gli importa?
Da una realtà completamente differente. E appunto invece quello proprio riguardo l'affitto, ho visto che si stanno cominciando insomma un po' a muovere persone in maniera collettiva per richiedere ridursi insomma il pagamento dell'affitto, e potrebbe essere insomma secondo me una delle modalità che potremmo riuscire a mettere in campo in termini fattivi, cioè aspettare solo le misure del governo in termini assistenziali oppure appunto in maniera molto che non sappiamo appunto quando poi verranno effettuate e con che tempi. Forse sarebbe insomma il caso che riuscissimo noi in maniera più immediata a cominciare a organizzarci, a mettere in atto delle riduzioni nel campo appunto per gli affitti,
ma anche per le bollette,
per il pagamento delle bollette,
esatto.
Sì, ma per gli affitti, è molto importante quello che dici, perché ho visto anche io cose tipo sciopero degli affitti eccetera, perché anche persone, questa è una cosa che non emerge, messe forzatamente in part time, no? Quindi che prendono più o meno metà dello stipendio, quindi meno ancora della cassa integrazione, su questo non c'è nessun controllo, e a fronte di affitti che veramente altro che 30 euro alla fine del mese sul conto, e lì io dico sì, mo la butto così, e magari fare una lettera al proprietario e dirgli proprio ufficialmente o PEC o insomma in qualsiasi modo che rimanga agli atti, in cui si dice io non ce la faccio perché sto in questa condizione, non ho aiuti, per cui mi riduco l'affitto in questa proporzione. Poi voglio vedere diciamo gli sfratti per morosità, ovviamente c'è anche il discorso che magari poi il proprietario, finita la cosiddetta emergenza, richiederà tutti gli arretrati, però insomma se questa cosa diventa massiva io credo che abbia anche un significato oltre che immediato.
Sì, anche perché in qualche modo secondo me dovremmo sfruttare il momento per andare all'attacco, nel senso che appunto erano cose che già
su cui si dovevano fare prima,
lavorare,
certo,
prima, però adesso invece di richiedere misure assistenziali potremmo, cioè l'affitto dei 1.000 euro che è uno stipendio per una famiglia è qualcosa che non deve esistere, punto.
Quindi, certo,
insomma, invece di andare appunto a richiedere misure assistenziali cerchiamo di andare oppure i profitti che vengono fatti sulle utenze di luce, gas eccetera, cominciamo, visto che è aumentata la consapevolezza magari tra le persone, che c'è quindi una possibilità di fare altro, di mettere in campo insomma un'opposizione a questo tipo di dinamiche, potrebbe essere qualcosa di pratico su cui iniziare a lavorare.
Certo, è così.
Ok, niente, tutto qua.
Grazie.
Grazie mille.
Ciao,
grazie.
Ciao.
Sì, questo direi che è un aspetto che di cui finora abbiamo parlato poco, anche in questa trasmissione dedicata alla situazione, no? Perché giustamente molto tempo, molte ore di questa trasmissione sono state occupate dal problema sanitario, anche del lavoro, ma ci stanno queste condizioni accessorie è è sbagliato, perché poi diventano non accessori ma fondamentali. L'affitto, le bollette, è qui un ragionamento concreto di iniziativa e non solo di sussistenza, per cui aiuto le persone, che è sempre cosa buona, giusta e meritevole, però cominciare anche a vedere se è possibile organizzarle queste persone in una forma di non pagamento, di autoriduzione, di dilazione, di quello che sia, di richiesta sostanziale, formale, ma anche di messa in pratica di queste forme di tutela. E che dico, io non ti posso pagare, non ti pago, io non posso pagare la bolletta della luce, no, l'acqua, queste cose, il gas, queste cose qui, perché la situazione è diventata quella che è, e lo stesso ovviamente vale per l'affitto. Ecco, questo è un terreno finora di cui non solo abbiamo parlato poco, ma assolutamente non è stato affrontato in pratica, salvo appunto, come diceva la compagna che ha telefonato, che adesso cominciano ad essere prese in esame queste situazioni, e allora le persone anche qui riescono a volte a organizzarsi da questo punto di vista senza aspettare troppe indicazioni che vengano chissà da chi. L'esempio che c'è stato giorni fa a Palermo del gruppo di persone che sono andate al supermercato, hanno riempito i carrelli e non volevano pagare, è un'indicazione, è un caso isolato, ma è pure un'indicazione, sta un po' diciamo a noi tutti e tutti leggere questo momento, interpretarlo, trarne appunto delle indicazioni e riproporle nelle forme organizzate più o meno tradizionali, ma che anche in passato hanno dato ottimi risultati, no? Dal punto di vista del recupero salario indiretto, chiamiamolo come ci pare, ma comunque è in questo momento assolutamente necessario per le condizioni che si sono create, in cui il licenziamento, la mancanza del lavoro, come diceva la compagna, i prestiti, i mutui, seguite la girà, questi istituti, il governo annuncia sì saranno, ma da quando? Ecco, da giugno, nel frattempo, e poi con loro comunque con un loro criterio di discrezionalità, non è detto che tutte siano accolte, non è detto che tutte siano trattate allo stesso modo, quindi di nuovo senza un'iniziativa concreta da parte nostra, da parte di chi sta in queste condizioni, sarà difficile ottenere qualche risultato.
Ci diceva un compagno che non ha voluto reintervenire che a Torino i movimenti per l'abitare, diciamo così, in genere hanno fatto uno sportello telematico, perché quelli normali ovviamente non sono in funzione, in cui danno indicazioni proprio su questa autoriduzione di affitti, bollette eccetera, e suggeriva che questa cosa, oltre a essere allargata, magari potrebbe essere insomma coordinata con un modulo preparato magari da un avvocato o un'avvocata, e cercare di farlo arrivare in modo che questa cosa diventi veramente grossa, di massa, diciamo, no? Quindi che abbia anche una sua, come dire, retroterra giuridico, per quello che sicuramente gli avvocati, questo è il mestiere loro, quindi sapranno in questa situazione d'emergenza, magari ci dicono tutti che è come una guerra, stiamo in trincea, eccetera, e allora le regole diventano diverse, no? Se vogliamo, ci si può appellare anche in questo senso. La compagna che ha telefonato prima ha usato un termine, approfittiamo di questa situazione. Noi ci troviamo un po' a ripetere, non ci possiamo organizzare, è stato buttato là qualcosa, andiamo sotto la regione distanziandoci di 2 metri, facciamo una catena umana eccetera, però in questa società si possono fare anche cose come queste che sono state suggerite. Credo che l'importanza di questa assemblea che andiamo avanti tutti i giorni, ripeto, dalle 12 alle 13 tranne il sabato e poi la domenica, salvo cambiamenti che comunque vi diciamo, dalle 11 alle 13, serva proprio a mettere insieme le teste, perché è vero che da soli non si va da nessuna parte, e invece che se mettiamo insieme i ragionamenti che possiamo fare grazie a questo strumento, per esempio uno, questo qui di Radio Onda Rossa, e qualche cosa poi in testa ci viene che può avere una sua efficacia.
Guardate che poi qui nel campo delle autoriduzioni direi
c'è
che l'esperienza
certa
non
è
una certa esperienza, ma non tanto qui dentro, dico nella
nostra storia
società,
italiana, diciamo.
Roma,
io ricordo anche
stessa, insomma,
in Grecia fu fatto questo movimento grosso d'emplirono, che vuol dire non pago, che insomma per un certo periodo ha avuto efficacia, poi le botte, diciamo, erano dall'altra parte, erano veramente tante. Però insomma operato anche, per esempio, si interveniva, era una situazione diversa, diciamo, logisticamente, però si interveniva per esempio nei tribunali, dove venivano messe all'asta le case di chi non poteva più pagare il mutuo, e questo ha determinato, comunque adesso in Grecia non lo so se l'hanno rivista, perché l'intenzione c'era col nuovo governo di impedire che appunto fossero le prime case, quelle di abitazione, fossero fuori da questo tipo di, appunto, di, non so, di rappresaglia, non so come chiamarlo. Allora, sono le 13 e quasi 10 minuti, noi concludiamo qui questa assemblea, l'appuntamento ovviamente è domani mattina, sia per la rassegna stampa che poi per altre corrispondenze. Domani dovremmo sentire la Germania, che è un